Testa, ascolta Radiazione.
Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione. Quest'oggi andiamo in rassegna di domenica, quindi un po' una novità rispetto alle scorse settimane, ma non ci sono, per me almeno, altre opportunità per condurre la rassegna, quindi mi fa piacere essere ai microfoni di Radiazione, di cui ricordo i contatti, ovvero il 388-4292-504, se volete scriverci un sms, oppure potete interagire con noi anche tramite le nostre pagine Facebook e Twitter, che ho appena aperto. Detto questo, quest'oggi, un po' come per le passate rassegne del lunedì, cominceremo con la lettura delle notizie di cronaca locale, per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali, mentre da domenica prossima, quindi il 31, riprenderemo anche, come era di consueto, la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebau. Detto questo, io vi lascio a un piccolo stacco musicale, poi cominceremo con la lettura appunto dei quotidiani e alla fine della puntata, che finirà alle 10.30, daremo anche alcuni appuntamenti qui nel Padovano da rilanciare. A tra pochissimo.
With extreme prejudice to try to terminate our mission. This is Radio Class, consider your position.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:06 minuti in diretta qui su radiazione.info. Dopo avervi dato i contatti della radio, come sempre cominciamo con la lettura delle notizie di carattere locale. In questo caso partiamo da una notizia che in realtà riguarda tutti noi e non è nemmeno tanto una notizia quanto delle semplici considerazioni. Siamo infatti a pagina 14 del Mattino di Padova, ovvero cemento e dissesto. Il Veneto è un territorio violato. Qui si parla infatti di indice di costruzione che è secondo solo a quello lombardo e soprattutto si tratta di incuria pluriennale nella salvaguardia idrogeologica. Una tematica sicuramente molto attuale che nel corso delle rassegne e delle trasmissioni abbiamo affrontato tante volte, quella appunto del territorio e della sua devastazione, purtroppo. E mentre i vari politicanti si palleggiano le responsabilità, quello che emerge, visto che ogni volta che piove fondamentalmente si finisce o da una parte o dall'altra un po' sott'acqua, è per l'appunto un'incuria, come dice il sottotitolo, pluriennale. Il cimitero degli elefanti, dei capannoni abbandonati, gli insediamenti abitativi che invecchiano senza inquilini, le discariche selvagge, i veleni occultati nel sottosuolo, le costruzioni sregolate che costellano campagna, colline e litorale. L'ambiente veneto aggredito e indifeso, ostaggio di un modello di industrializzazione diffusa e accelerata, che ha frantumato le barriere tra urbanesimo e ruralità, che dal 1970 ad oggi ha trasformato in costruzioni 180.000 ettari di terreno, pari all'intera provincia di Rovigo, con un indice di cementificazione, il 14%, secondo su scala nazionale soltanto a quello lombardo. Se questo è l'album del passato, prossimo, l'attualità dei nostri giorni racconta l'epilogo di un ciclo economico espansivo e il suo malinconico corollario fitto di zone commerciali dismesse e impianti inutilizzati, siti produttivi da bonificare e ferite aperte sul territorio. Negli ultimi tempi la situazione si è addirittura aggravata. Ora nessuno sta peggio di noi, è il severo commento di Andrea Ragona, dirigente di Legambiente, mentre un po' dovunque spuntano cartelli vendesi sugli edifici e nella sola Padova ci sono 10.000 appartamenti vuoti. I costruttori sollecitano nuove colate di cemento, funzionali esclusivamente ai loro profitti, non certo ai cittadini. L'altra faccia della cementificazione è l'assenza drammatica di una politica della mobilità pubblica che riduca l'inquinamento dell'aria. Aperture di facciate, promesse elettorali. Nel concreto, quasi nulla. Stiamo scontando gli effetti devastanti di 14 anni di gestione Chisso nei trasporti. Una buona notizia? Finalmente si riparla di idrovia con un minimo di concretezza, però dobbiamo essere chiari, o diventerà un canale navigabile con il traffico pesante sottratto alla strada e posto sopra le chiatte, o si ridurrà all'ennesimo palliativo. Temo che al di là degli slogan, la consapevolezza della gravità della situazione e la conseguente volontà di agire siano del tutto insufficienti. Questa appunto la dichiarazione del dirigente di Legambiente. Abusi e dissesti non indolori, pagati a carissimo prezzo, ogni qualvolta le precipitazioni superano le medie stagionali. Il bollettino dei danni racconta esondazioni fluviali e torrenti in piena, centri sommersi e distruzioni, vittime e sfollati. Sul fronte della salvaguardia idraulica, dopo lunghi anni di consapevole incuria, la disastrosa alluvione del 2010 è valsa, se non altro, a ridestare l'amministrazione regionale che, per volontà di Luca Zaia, si è dotata nello stesso anno di un piano di azioni e interventi per la mitigazione del rischio idraulico e geologico, stimando in 2,7 miliardi di euro il costo complessivo della messa in sicurezza del martoriato territorio veneto. Un obiettivo lungi dall'essere centrato, perseguito attraverso l'apertura di 925 cantieri, grandi e piccoli, con priorità ai bacini di laminazione di Caldogno, Muson dei Sassi, Viale Diaz a Vicenza, La Colomberetta, Montebello, Pra dei Gai, Trissino. I punti più dolenti della mappa nostrana. Qui poi abbiamo nuovamente altre opinioni del dirigente di Legambiente che prima abbiamo citato, e ciò che è interessante, al di là insomma di quelle che sono un po' le stesse parole che utilizzano anche loro da anni senza mobilitarsi con particolare incisività, è il fatto che fra 3 anni esauriremo la cubatura prevista dal piano di assetto territoriale e si introdurrà allora lo stop ai cantieri edili. Questo è quello che sostengono a seconda di quei PAT, quindi i piani appunto territoriali, che in realtà prevedono aumenti della cementificazione fino al 40%. Quindi un po' una follia quella insomma di considerare l'erosione del territorio solamente tra 3 anni, quando il livello diventa talmente tanto insostenibile da dover dare uno stop. Questo è un po' un articolo, come dicevo all'inizio, non lo finisco perché appunto si dilunga ulteriormente, ci sarebbero molti altri aspetti da toccare, comunque un articolo che fondamentalmente non ci dà particolari novità, ma quantomeno chiarisce alcuni dati proprio relativi a quella che viene definita un'emergenza ambientale. Il termine emergenza purtroppo lo ricorriamo in moltissimi altri casi, in questo caso però effettivamente il territorio sta dando dei precisi segnali, e quindi quanto a dati c'è anche una sorta di focus che ci chiarisce meglio quello che stiamo dicendo, ovvero abbiamo un 14% di superfici artificiali rispetto al territorio, e lo dicevamo anche all'interno di questo articolo, è la percentuale più elevata in Italia dopo quella lombarda, e poi abbiamo 180.000 ettari cementificati dal 1970 ad oggi. Poi l'erosione della superficie agricola in ettari dal 70 appunto fino allo scorso anno, quindi al 2014, viene qui stimata anche nelle 7 province venete, quindi Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova e Rovigo, e si vede come nel corso del tempo la superficie agricola sia andata davvero diminuendo parecchio, nel senso che passiamo ad esempio a Verona, che aveva 247.153 come dato di superficie appunto agricola, passa a 203.830, quindi di fatto una situazione insomma che rende bene l'incidenza della cementificazione nel territorio. Poi una cosa interessante è il fatto che si tratta anche di incidenza dei reati nel ciclo del cemento, quindi nell'ultimo decennio si stimano 4,9 reati ogni 100.000 km quadrati, quindi qui di fatto si parla di 1.198 sequestri, oltre 9.000 persone denunciate, oltre 7.000 infrazioni. Chiaro poi che questi sono tutti reati, spesso quando si parla magari di grandi ditte, grandi cooperative e quant'altro, che vengono bellamente condonati. Ecco, tra questo articolo si diceva anche giustamente che a Padova, nello specifico, spuntano molti cartelli vendesi sugli edifici che sono stati costruiti, e nella sola Padova ci sono 10.000 appartamenti vuoti. Oltre al fatto che probabilmente gli appartamenti sfitti sono anche di più relativamente a questa cifra, il dato ovviamente è interessante, e ce lo siamo detti tante volte, relativo proprio al fatto che mentre le liste per le case popolari scoppiano e le case non vengono assegnate, nel frattempo chi giustamente occupa un alloggio che è sfitto o un alloggio appunto che è stato costruito per rimanere vuoto e per far sì che gli speculatori palazzinari possano continuare bellamente la loro speculazione, la loro devastazione del territorio, ecco che allora la persona appunto, la famiglia che occupa, viene bellamente criminalizzata. Quindi in questo articolo si parla appunto di cemento e di sesto, ma in realtà bisognerebbe avere l'analisi critica, appunto, di collegare anche la devastazione ambientale con l'emergenza a casa, con decisamente anche altre tematiche, cosa che questo articolo ovviamente non fa, ma non ci stupiamo di questo, visto che per l'appunto stiamo leggendo Il Mattino di Padova. Questo è un po' un articolo, lo dicevamo, a pagina 14, mentre fondamentalmente il resto un po' degli articoli si dilunga, come sempre, su quella che invece non è l'emergenza ambientale, ma è la cosiddetta emergenza sicurezza. Quindi ancora, insomma, furti, spaccate e quant'altro, ma una notizia invece interessante riguarda uno sciopero in una cooperativa, ovvero logistica a Cottimo, e le multe a chi non ce la fa. Tra pochissimo, dopo lo stacco musicale, parleremo proprio di questo.
Senza un limite, ma l'odio è infinito. Più me l'hai represso, più l'hai fomentato. Ti avevo avvisato, questo è il risultato. Volevi distruggermi e mi hai potenziato. Nato sfruttato, disadattato. Sono tra quelli che hai calpestato. Sono quel figlio indesiderato. Io sono l'escluso, l'emarginato. Verrò nel giusto e sarò condannato. Perché recupero ciò che hai lasciato. Perché i tuoi esempi non mi hanno convinto. Perché ci credo e non ho mollato. So che i disagi che ci hai regalato
Radiazione.
Ed ecco eccoci, sono le 9:21 minuti qui su radiazione.info e come dicevamo prima dello stacco musicale parliamo di logistica, torna il cottimo, multe a chi è sotto quota, questo è l'articolo, il titolo dell'articolo a pagina 26 qui sul Mattino di Padova, succede alla LIFE, salario aumentato o ridotto a seconda del numero di colli confezionati, lavoratori in rivolta, bloccato l'accesso delle merci al magazzino. Premio ai lavoratori che riescono a confezionare 170 colli all'ora, in media 50 euro in più al mese. E multa, fino a 3 ore di lavoro pagate in meno, a quelli che non ce la fanno a raggiungere 160 colli all'ora. Da tempo la scena, progettata al computer, che ricorda da vicino il messaggio che il regista Charlie Chaplin aveva inviato al mondo già nel 1936 col film Tempi moderni, va in onda all'interno del magazzino che la cooperativa LIFE, la COP, che è stata fondata in città nel 1984 e che oggi fa parte della galassia delle aziende associate a Conf Cooperative, gestisce per conto del gruppo Ali in via Olanda, incrocio con Corso Messico. Un'organizzazione del lavoro decisamente atipica, che è stata contestata dagli attivisti del sindacato di base ADL Cobas. I sindacalisti negli ultimi 2 giorni hanno messo in atto un presidio davanti ai cancelli del magazzino, che, di fatto, ha bloccato quasi del tutto l'entrata e l'uscita delle merci. Tant'è che ieri pomeriggio i dirigenti della cooperativa messa sotto accusa hanno deciso di ritirare i provvedimenti disciplinari già indirizzati ai lavoratori della logistica e a mettersi intorno a un tavolo per ridiscutere i criteri di base dell'organizzazione del lavoro all'interno del magazzino. Qui abbiamo infatti le dichiarazioni appunto dei lavoratori e di un esponente di ADL Cobas che appunto ci ricordano che quello che sta succedendo alla LIFE ovviamente è di una gravità inaudita. Quindi ci sono 80 persone, tra cui cittadini di origine rumena, indiana, bengalese, nigeriana, ma poi ci sono anche italiani, tutti uomini costretti a lavorare in condizioni bestiali. Devono quindi riempire e spostare colli e scatole a ripetizione che naturalmente hanno un peso diverso l'uno dall'altro, visto che variano dai contenitori delle patatine fino a quelli in cui devono essere sistemate le birre o altro materiale. Chi resta un po' di tempo all'interno del magazzino assiste a delle scene appunto che effettivamente ricordano i criteri della catena di montaggio descritti proprio dal film citato Tempi moderni, e quindi si verificano delle vere e proprie corse da parte dei lavoratori che aspirano naturalmente a raggiungere il premio che si ottiene col traguardo dei 170 colli all'ora. In realtà appunto solo il 15% di loro arriva a 170, mentre a quota 160 non arriva neanche il 50% dei lavoratori. Fortunatamente la lotta in questo caso risulta per ora vincente e si spera quindi che in futuro i diritti di questi lavoratori vengano rispettati. E nel frattempo un altro commento è quello relativo al fatto che lavorare a cottimo è proibito dalle leggi vigenti e in passato per altri casi simili ci siamo rivolti anche al tribunale e ai giudici che ci hanno dato sempre ragione. Certo che ad oggi, visto che si parla e si è parlato molto di Jobs Act e soprattutto del grande ricatto che i padroni mettono in atto nei confronti dei lavoratori, sfruttando ancora una volta la scusante della crisi, sicuramente a mio avviso purtroppo ne vedremo delle belle, perché fondamentalmente già per come abbiamo approfondito il Jobs Act anche in altre trasmissioni radiofoniche vediamo come i diritti dei lavoratori diventino assolutamente carta straccia. Ovviamente ci fa piacere apprendere di questa notizia, che è solamente però a pagina 26 del Mattino di Padova, perché le prime pagine sono invece dedicate come sempre a Salvini, alla Lega e quant'altro, ma in questo caso appunto una protesta come questa dei lavoratori della logistica ha quantomeno bloccato per adesso questa formula appunto di far alzare o diminuire il salario a seconda del numero dei colli confezionati.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
All'unità, alla stampa il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ci sono le 9:31 minuti, terminando con la lettura delle notizie locali, ci spostiamo su quelle nazionali e aprendo l'ANSA apprendiamo che ieri sera è volato giù dal quinto piano della sua abitazione un cittadino di origine algerina durante una perquisizione, accaduto appunto alla periferia di Bologna. Quindi si sarebbe buttato dal quinto piano mentre era in corso un controllo della polizia nel suo appartamento, così è morto a Bologna un algerino di 47 anni. A quanto si apprende, si tratta di un'attività legata a un'indagine di droga. È successo appunto in via Casoni, quindi periferia della città. Leggiamo questo articolo appunto per fare alcune considerazioni proprio sulla comunicazione mediatica. L'uomo si sarebbe buttato davanti a due poliziotti e all'esito del sopralluogo la dinamica pare confermata dagli inquirenti. Le indagini sono della squadra mobile coordinata dal PM Luca Tampieri e secondo quanto ricostruito l'indagine era partita da un accertamento su una ragazza con precedenti che avrebbe indicato in una persona che vive nell'appartamento di via Casoni, chi le aveva fornito della cocaina. Le volanti sono quindi andate per una perquisizione e il 47enne avrebbe aperto la porta sentendo suonare, poi quando ha visto che era la polizia ha fatto per chiudere, ma con una leggera spinta gli agenti sono entrati. Due poliziotti sono rimasti fuori dal palazzo, in appoggio ai due dentro, e poco dopo quelli fuori hanno trovato nel cortile in vari involucri di cocaina presumibilmente lanciati dall'interno dell'appartamento, dalla finestra della camera dell'uomo. Il 47enne che era in mutande sarebbe quindi stato invitato dai poliziotti a vestirsi per seguirli in questura e oltre all'algerino in quella stanza c'erano altri due uomini che attualmente la squadra mobile sta sentendo in questura. L'algerino avrebbe quindi aperto un cassetto, un poliziotto ha visto che dentro c'era un coltello e gli ha detto di richiuderlo e quindi lo straniero avrebbe risposto che stava cercando di vestirsi. Avrebbe quindi aperto un altro cassetto, poi improvvisamente si è buttato dalla finestra aperta già in precedenza davanti ai due poliziotti che hanno subito avvisato gridando i colleghi all'esterno. L'uomo è finito su una macchina danneggiandola ed è morto. All'esito del sopralluogo della squadra mobile e della scientifica, la procura di Bologna conferma la dinamica descritta e sul posto anche il procuratore aggiunto Walter Giovannini. Ed ecco, ora ovviamente, oltre alla tragica fine che ha fatto quest'uomo, questo articolo appunto pubblicato sull'ANSA è, direi, esemplificativo della comunicazione mediatica mainstream, perché fondamentalmente, innanzitutto, hanno la decenza di usare il condizionale, quindi si sarebbe buttato dal quinto piano. Ma fondamentalmente la dinamica che riportano è quella descritta anche dalla questura. Ora noi ricordiamo ben altri casi in cui diverse persone volarono, si dice accidentalmente, da una finestra. Ora ci ricordiamo casi eclatanti appunto di compagni che volarono dalle finestre della questura. In questo caso trattiamo una vicenda assolutamente diversa, ma esemplificativa di come appunto i media si servano quasi esclusivamente delle notizie, delle veline fornite per l'appunto dalla questura. Quindi direi che è abbastanza bizzarro che una persona si getti improvvisamente da una finestra appunto dal quinto piano. Direi insomma che probabilmente potrebbero esserci stati dei momenti piuttosto concitati e che quest'uomo sia invece volato non accidentalmente dalla finestra. Poi all'interno appunto di questo articolo, lo dicevamo, altro particolare riguarda il fatto che si parla non di un uomo, bensì di un algerino, oppure si parla di uno straniero alla fine di questo articolo, quindi come a dire al lettore che non stiamo parlando insomma di qualcosa di particolarmente importante. Comunque proseguiamo dopo queste considerazioni e di sicuro sulla morte di questa persona, perché lo ripetiamo, è una persona, non solamente non diamo degli aggettivi solamente in base alla sua nazionalità, ma la morte di questa persona probabilmente rimarrà esattamente com'è, quindi avremo solo la versione della questura. Nel frattempo ci spostiamo invece sulla cronaca un po' di questo weekend, parlando invece di lotte, e nello specifico ci spostiamo su InfoOut, dove abbiamo un articolo appunto pubblicato ieri sera, ovvero un report sulle contestazioni e i cortei in tutta Italia contro le sentinelle in piedi. Quindi per ieri, che era il sabato 23 maggio, il gruppo che da qualche tempo si presenta col nome di Sentinelle in Piedi aveva organizzato presidi nelle piazze di molte città italiane e, a dispetto dell'immagine di pacifico cittadinismo in difesa delle libertà di espressione di cui si autoproclamano portatori, il vero volto di questo gruppo è ormai ben noto. Una cozzaglia di invasati cattolici, omofobi e fascisti, e non a caso appunto le loro manifestazioni trovano il supporto esplicito di varie sigle della galassia di estrema destra, che propagandano odio e intolleranza, levando scudi in difesa di un modello eteronormativo di famiglia e sessualità contro la libera scelta di chiunque non vi si voglia adeguare, così alimentando una retorica discriminatoria, omofoba e sessista. Per questo ieri in diverse città erano state indette delle contromanifestazioni per contestare le veglie omofobe delle sentinelle, come già accaduto nei mesi scorsi in occasione delle loro prime uscite pubbliche. Di Sentinelle in Piedi abbiamo infatti parlato anche diverse volte nel corso delle programmazioni, perché vi ricorderete c'era stato anche quell'episodio simpatico in cui a Bergamo un ragazzo giustamente si era travestito da nazista dell'Illinois o meglio si era travestito da nazista riprendendo appunto il film di Charlie Chaplin col grande dittatore, e aveva mostrato un cartello con scritto "anche i nazisti dell'Illinois sostengono le sentinelle in piedi". In quel caso i nazisti dell'Illinois, lo ricorderete, è un famoso riferimento al film dei Blues Brothers. E in effetti anche noi sulla nostra pagina Facebook di Radiazione, in occasione proprio delle ultime fiaccolate fascioleghiste qui in città contro i profughi, abbiamo pensato che lo sketch in cui i Blues Brothers tentano di investire i nazisti dell'Illinois sia uno spunto insomma assolutamente attuale anche per l'oggi. Comunque, tornando alle sentinelle in piedi, a Torino, dopo la grande e spontanea contestazione di ottobre, ieri centinaia di persone hanno aderito all'iniziativa lanciata nei giorni scorsi sui social network dal titolo "L'omofobia e la transfobia sono odio, non libertà di espressione", e attorno alle 16 il presidio davanti alla stazione di Porta Nuova ha iniziato a ingrossarsi, per poi spostarsi poco dopo verso la vicina piazza Paleocapa, dove alle 17 era previsto il ritrovo delle sentinelle in piedi. La zona ovviamente era stata completamente blindata dal dispositivo predisposto dalla questura torinese, memore probabilmente della figuraccia collezionata ad ottobre, quindi quando la contestazione arrivò proprio a ridosso delle stesse sentinelle, e complice anche il clima di soffocante militarizzazione dovuto all'ostensione della sindone. Tutti gli accessi alla piazza appunto erano completamente bloccati dalle transenne, poi c'erano celerini e blindati che però non hanno scoraggiato né impedito ai partecipanti di arrivare alla contromanifestazione e di portare la propria voce, la propria rabbia verso questo sparuto gruppo di omofobi che sostava nel mezzo della piazza. Tra questi figurava nuovamente anche il consigliere di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, cresciuto tra le fila dei neofascisti del FUAN e già presente durante la cosiddetta veglia di ottobre. Ben più rumorosa la contestazione, composta in buona parte da giovani e giovanissimi, che si è più volte mossa in corteo attorno a Piazza Paleocapa, spiegando le ragioni della protesta e disturbando rumorosamente il presidio omofobo con interventi, slogan e poi qualche lancio di uova. Calato anche uno striscione da un'abitazione che un'abitazione che si affacciava sulla piazza, mentre due coppie di ragazzi gay e lesbiche sono riuscite a beffare il dispositivo di sicurezza e a mettersi tra le sentinelle. Attorno poi alle 18 lo sparuto gruppo di sentinelle ha abbandonato la piazza e, nonostante la celere che li scortava, i manifestanti sono riusciti a raggiungere la loro uscita e a rincorrerli per un buon tratto al grido di vergogna e buffoni, cacciandoli quindi in maniera definitiva. A quel punto quindi leggiamo che il corteo ha deciso di riprendersi Piazza Paleocapa dopo la lunga e vergognosa militarizzazione, rimuovendo le transenne e di fatto invadendola rispetto invece al resto del pomeriggio, che era stato, insomma, in cui la piazza era stata vissuta da questi omofobi, fascisti e sessisti. Quindi una partecipazione, quella alla contromanifestazione, che sicuramente è riuscita nei suoi intenti. Anche a Brescia c'è stato un partecipato corteo di contestazione, come annunciato nei giorni scorsi. Tra l'altro anche qui c'è la cronaca anche su Radio Onda d'Urto e poi anche il link all'evento Facebook che aveva promosso l'iniziativa e ne aveva spiegato i contenuti. Poi appunto c'è tutta la corrispondenza con i vari audio, mentre oltre a Torino e a Brescia anche a Roma c'è stata una contestazione ai danni delle sentinelle in piedi, sempre con fischi, slogan e cartelli in piazza San Silvestro, dove appunto si trovava questo presidio delle sentinelle, e i manifestanti, questo appunto è davvero grave, arrivando nella piazza sono stati vigliaccamente aggrediti con calci e pugni dal servizio d'ordine che difendeva la veglia omofoba, seguiti poco dopo dall'intervento della polizia appunto per allontanarli. Nonostante questo, la cosa positiva è che la contestazione è poi proseguita per tutta la durata della presenza in piazza delle sentinelle. Quindi seguiranno poi, questo rimando anche dal sito di InfoOut, degli aggiornamenti in attesa di notizie di altre contestazioni avvenute ieri nelle altre varie città.
Ascolta Radio.
Yo, che la P, già tu sali da su. Yo, c'è risposta spai? Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνούνται σαν μια σκάτιλα τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνούνται σαν μια σκάτιλα τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για
σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρες της ηλίκια. Σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι. Πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω ευκαιρία τώρα που σε βρήκα. Πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλυκά. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι απ' τη βίτα. Με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δεν με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο. Δεν με ενοχλεί, δεν σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα. Και μόνο σε αυτήν θέλω να βγάζω αποθυμένα. Yeah. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία. Και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ. Για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Άκου, οι αλήτες μου βρισκόνται ναι παντού. Από το κανετού μέχρι και στα live των κου. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των πιταπής. Και στον βορρά στα live να τα σπάνε με του πίντα σκυλ. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Κι αν δεν ήταν οι δύο μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Opa. Να τα πω στα βγουνε ένα-ένα. Τα σχόλια τα μικρόχωρα του skater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μαγκαφός. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαμπρούς. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι ανεμιστήρας. Παίρνουν έξανα την εποχή του ραπ και της μπύρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές. Τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες. Και πριν βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα αρχίδια μου σε γράφω εγώ, δεν κλείφω κόλους. Όποιος κουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήθειες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθειες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Οι αλήτες δεν είναι μόδα. Είναι σαν το ρίσκο που παίρνεις τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν γούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα. Και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα. Και οι beatboxers που το κάνουνε ακόμα μαγκατσάμπα. Στους BMX άδες έχω βρει πολλούς αλήτες. Να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύχτες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να χώνουν ερήμες για πλάκα χωρίς. Τα καλύτερα B-Boys χωρίς αστεία. Τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης. Οι αλήτες έχουν κόπο έκφρασης και αντίδρασης. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα.
Ed eccoci allora, sono le 9:48 minuti qui su radiazione.info e visto che prima, durante la lettura della cronaca locale, abbiamo parlato di lavoratori della logistica qui a Padova che hanno bloccato entrate e uscite del proprio magazzino contro la contro di fatto il cottimo presente nella ditta in cui lavorano. Passiamo a un altro articolo pubblicato anche questo su InfoOut, ovvero lavoratori dei fast food assediano il meeting degli azionisti di McDonald's. Abbiamo infatti parlato diverse volte nel corso delle nostre programmazioni della protesta di questi lavoratori, quindi ci spostiamo, come dire, sulla cronaca di carattere internazionale, ma continuiamo appunto a parlare di conflitto capitale-lavoro di fatto. Quindi, come dicevo, circa 5.000 tra dipendenti e solidali sono accorsi tra il 20 e il 21 maggio alla riunione annuale degli azionisti di McDonald's presso il campus di Oak Brook in Illinois, e alla testa del lungo corteo di manifestanti campeggiava lo striscione McDonald's $15 l'ora e diritti sindacali, non buoni pasto, fight for 15. Quindi Per due giorni migliaia di lavoratori provenienti da tutto il paese hanno messo in chiaro che la lotta per un salario di sussistenza a $15 l'ora e per il diritto a un sindacato non si è fermata, soprattutto dopo che Steve Easterbrook, nuovo amministratore delegato di McDonald's, ha annunciato il mese scorso, sotto la pressione dei continui scioperi, il rialzo del salario di $1 l'ora, ma solo per i dipendenti dei ristoranti gestiti direttamente dal colosso della ristorazione veloce. L'aumento verrebbe applicato ai 90.000 lavoratori dei circa 1.500 ristoranti operanti negli USA, mentre non riguarderebbe gli altri 660.000 impiegati nei franchising. Siamo stanchi di fare affidamento sui buoni pasto per sfamare le nostre famiglie, abbiamo bisogno di $15 l'ora e vogliamo la possibilità di formare un sindacato, e ne abbiamo bisogno ora. Questo era quello che scandivano i lavoratori provenienti dalla Carolina del Nord, dove la paga oraria è di $7.25 l'ora. Sotto la spinta del movimento, le amministrazioni di varie città hanno preso provvedimenti per aumentare il salario minimo orario. Lo scorso luglio, appunto a Chicago, la paga oraria minima è passata da $8.25 a $10, con la promessa di raggiungere i 13 entro la metà del 2019. A Los Angeles invece è stato deliberato un aumento del salario minimo da 9 fino a $15 l'ora entro il 2020. Anche se McDonald's resta l'obiettivo principale, la campagna di lotta Fight for 15 si è evoluta in un movimento a favore dei lavoratori che vivono con salari da fame e ha coinvolto anche i dipendenti di Walmart, gli aeroportuali, gli assistenti sanitari e i professori di sostegno. Lavoratori di questi settori, così come gruppi di attivisti, sindacalisti del SEIU ed esponenti del clero, hanno partecipato attivamente alla mobilitazione di Oak Brook. Dobbiamo fargli sapere che se non otteniamo $15 fermeremo il lavoro e faremo chiudere i negozi. Questo appunto l'aggiornamento su InfoOut, dove di fatto sotto questo articolo ci sono anche dei video relativi proprio a questa mobilitazione. Ora, sulla conclusione poi di questo articolo, a parte la presenza degli esponenti del clero che a me personalmente non stanno simpatici, è assolutamente positivo che questa mobilitazione dei lavoratori della ristorazione veloce si sia unita, trovi supporto anche con quelle degli aeroportuali, degli assistenti sanitari e dei docenti di sostegno, perché è proprio l'unità dei lavoratori, proprio l'unità di classe che sicuramente spaventa di più. E senz'altro su questa tematica rimarremo sintonizzati.
We'll be right back. stato facile fare delle ingiustizie, prendere, manipolare e fare credere. Ma adesso state più attenti, perché ogni cosa è scritta. E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete, gli spari sopra sono per voi. Non sorridete, gli spari sopra sono per voi.
Eccoci, sono le 9:57 minuti qui in diretta su Radiazione durante questa rassegna della domenica, che comunque continuerà anche nelle prossime settimane, e ci spostiamo su un altro articolo. In questo caso non lo leggiamo, ma facciamo presente che l'ANSA ricorda come a 100 anni dalla Grande Guerra, oggi 24 maggio, ci sia un minuto di silenzio in tutta Italia, e l'Italia ricorda appunto il conflitto con iniziative, mostre e dibattiti, oltre che con la staffetta dell'esercito. Sicuramente questa scadenza è esemplificativa anche della situazione odierna. Ieri avrete seguito anche durante la rabbia del sabato sera le dirette che ci sono state appunto dalla manifestazione antifascista a Gorizia, perché non è sicuramente un caso che proprio in questa determinata fase i fascisti diano ampio sfoggio di una propaganda interventista senza mezzi termini. Se comunque in passato potevamo sentir parlare di peacekeeping, cosa che ovviamente abbiamo sempre contestato, ma in qualche maniera la borghesia italiana cercava di rigirare le frasi e soprattutto i termini per poter far passare alle masse il concetto di una guerra necessaria, oggi non è nemmeno più possibile fare questo tipo di operazione di strumentalizzazione. Si parla proprio di guerra aperta dalla Libia all'Ucraina, a diversi fronti appunto che sono aperti, e in questo caso i fascisti si inseriscono con i loro concetti aberranti di necessità che l'Italia si rialzi, e secondo loro l'Italia si potrebbe rialzare per l'appunto entrando in guerra. Ed è chiaro che la borghesia italiana insomma stia ancora una volta utilizzando questi loschi personaggi. Comunque sicuramente a breve verrà pubblicato anche il podcast della rabbia del sabato sera, dove avrete la possibilità di ascoltare le dirette proprio da Gorizia, che ieri sono state molto rilanciate anche tramite il nostro contatto Twitter, E proprio visto che parliamo di 100 anni dalla Grande Guerra, mi aggancerei a un articolo invece assolutamente attuale pubblicato nel blog di Antonio Mazzeo, ovvero lo scalo pugliese di Grottaglie sarà centro aerospaziale dei droni. Perché se oggi appunto cade l'anniversario, come dire, della Prima Guerra Mondiale, e l'Italia appunto fa questo minuto di commemorazione, ricordiamo che sicuramente anche oggi di guerra si continua a parlare, e in questo caso l'Italia tra armamenti, aggressioni imperialiste e basi militari sul proprio territorio ha delle grossissime responsabilità. Quindi ci spostiamo su questo articolo appunto pubblicato sul blog di Antonio Mazzeo durante questo weekend, ovvero Governo Nazionale, Regione Puglia, Finmeccanica e Forze Armate candidano lo scalo aeroportuale Marcello Arlotta di Grottaglie, Taranto, a futura base europea per la sperimentazione aerospaziale dei droni. Il 14 maggio si è insediato nell'aeroporto tarantino il tavolo tecnico che dovrà definire le regole per l'integrazione dei velivoli a pilotaggio remoto nello spazio aereo civile. All'iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, l'amministratore unico di Aeroporti di Puglia S.p.A., Giuseppe Acerno, i direttori generali dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ENAC, Alessio Quaranta, e dell'Ente per l'Assistenza al Volo, ENAV, Massimo Bellizzi, oltre al presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, i rappresentanti degli stati maggiori dell'aeronautica e della marina militare, nonché gli amministratori di diverse imprese che ben conosciamo interessate al progetto dei droni, prima fra tutte Alenia Ermacchi del gruppo Finmeccanica, che dal 2006 a Monteiasi Grottaglie produce per la statunitense Boeing le sezioni di fusoliera in fibra di carbonio dell'aereo 787 Dreamliner. Il programma di sviluppo dello scalo di Grottaglie si articolerà su tre principali direttrici: manifatturiera, logistica e sperimentazione di soluzioni aeronautiche con e senza pilota. Questo è quanto concordano i partecipanti al tavolo tecnico. L'ampiezza, la flessibilità operativa, l'essere inserita nel corridoio di volo per aerei non pilotati e la collocazione geografica dell'infrastruttura rendono l'aeroporto tarantino un asset nazionale ed europeo unico. Grottaglie può proporsi come luogo idoneo per i test range dell'aviazione e non ultimo per i mezzi a pilotaggio remoto. L'obiettivo di industriali, centri di ricerca, Forze Armate e Regione Puglia è quello di intercettare una parte dei finanziamenti del nuovo programma dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ammontare complessivo 80 miliardi di euro, 13 dei quali provenienti dall'Italia. Le autorità pugliesi hanno posto grande attenzione al settore aerospaziale e al business internazionale, che potrà derivare a breve e medio termine dallo sviluppo dei velivoli a pilotaggio remoto civili e militari. Qui poi abbiamo le dichiarazioni anche del governatore uscente Nichi Vendola, che dice: abbiamo posto alla base della nuova programmazione 2014-2020 la realizzazione a Grottaglie di un'infrastruttura caratterizzata da favorevoli condizioni logistiche e meteo, e abbiamo avviato un significativo progetto di ampliamento dello scalo che tiene conto peraltro delle esigenze espresse dai partner industriali coinvolti in questo ambizioso programma di insediamento produttivo. Questo appunto l'affermazione del governatore Nichi Vendola, che lo ricordiamo è di SEL, e quindi anche a tutti coloro che ancora aspirano ad avere dei legami insomma con questi partiti di merda. E Nichi Vendola, lo ricordiamo, dal 2014 è alla guida di Nereus, ovvero la rete delle regioni spaziali d'Europa. La regione poi ha promosso la creazione anche del distretto tecnologico aerospaziale pugliese, società quindi consortile senza fini di lucro a cui aderiscono alcune imprese del settore aerospaziale, università e centri di ricerca pubblici e privati presenti in Puglia. Inoltre, nel maggio 2014, il Distretto Tecnologico Aerospaziale ha firmato a Tolosa un accordo di cooperazione internazionale per lo sviluppo del settore aerospaziale con Aerospace Valley in Francia, e il Distretto per le Tecnologie e le Applicazioni Spaziali, C-Cluster greco. Sempre in ambito spaziale, per Grottaglie appunto si aprono prospettive anche nell'ambito della ricerca e dello sviluppo dei voli suborbitali che dovrebbero consentire di viaggiare a velocità finora impensabili e coprire in poco tempo anche voli transoceanici. Questo è quello che invece dichiara Battiston, che prima abbiamo nominato e che è presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Quello poi che interessa è il fatto che, oltre alle varie dichiarazioni che ci sono in questo articolo, è il fatto che sono già molte le imprese, i gruppi industriali che hanno manifestato la volontà di attivare a Grottaglie investimenti per centinaia di milioni di euro, e tra questi compaiono ovviamente i soliti noti, quindi la Lainer Machi, Selex, Sipal e quant'altro. Le aziende poi del gruppo Finmeccanica in particolare sono impegnate attualmente con altri partner europei nella realizzazione dei due prototipi di grandi droni d'attacco e bombardamento aereo, quindi il Neuron e l'Eurodrone. Quindi, anche per contestualizzare il luogo appunto di Grottaglie, specifichiamo appunto che questo spazio aeroportuale si estende all'interno di un perimetro di poco superiore ai 6 km su una superficie di 160 ettari. Dal 2013 lo scalo è inserito nella lista degli aeroporti di rilevanza nazionale del Ministero delle Infrastrutture e fondamentalmente anche vanta la pista più lunga di tutto il sud Italia, quindi ha 3.200 metri di lunghezza per gli atterraggi dei pesantissimi aerei cargo Boeing 747, su cui intervengono le maestranze ancora una volta di Alenier Macchi, quindi un po' il cerchio si va a chiudere. Infine, andando in conclusione, a partire dal 2017 Grottaglie accoglierà anche i primi esemplari del cacciabombardiere di ultima generazione F-35B, versione a decollo verticale Stovl, e nei piani di aeronautica e marina nella base tarantina saranno rischierati sino a 30 di questi costosissimi velivoli da guerra. Quindi il Ministero della Difesa ancora una volta ha stanziato altri 3 milioni di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un fabbricato per la sistemazione di un simulatore di volo per la marina, e invece 1,25 milioni di euro per la costruzione di un magazzino per i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari all'aggiornamento dei velivoli destinati all'aeronautica militare. Infine, oltre che da Grottaglie, i cacciabombardieri F-35 opereranno anche da un secondo scalo pugliese, quello di Amendola, in provincia di Foggia, che ospita oggi il centro di comando e controllo operativo di tutti i droni in dotazione alle forze armate italiane. Quindi sicuramente tutti questi dati in questo articolo lungo e dettagliato di Antonio Mazzeo ci chiariscono decisamente bene in che tipo di direzione stia andando appunto la cosiddetta politica estera del nostro paese. Quindi se ancora c'è chi crede che il capitalismo possa avere un volto umano, noi vediamo come invece, mentre milioni di persone sono ridotte alla fame o a vivere senza nemmeno una casa, vengono investiti milioni e milioni di euro in armamenti e in tutto ciò che serve anche per questi ultimi. Quindi chiaro che non si tratta di un semplice mostrare i muscoli, ma purtroppo questi velivoli saranno sicuramente utilizzati. Rimanendo anche in tema di guerra, ci spostiamo anche su un altro articolo pubblicato da Contropiano, ma prima facciamo un piccolo stacco musicale.
flicker, belle foto in bianco e nero. I nati nel 69 fanno i camerieri al centro e scrivono racconti, ne hanno pubblicati due. Le velleità ti aiutano a dormire quando i soldi sono troppi o troppo pochi. E non sei davvero ricco, né povero davvero, nel postolato che non paghi per intero.
Ascolta Radiazione.
E sono le 10:14 minuti qui in diretta su radiazione.info e dato che abbiamo appena letto l'interessante articolo pubblicato sul blog di Antonio Mazzeo relativo proprio alle mosse sugli armamenti italiani in Sud Italia, ci spostiamo su un'altra notizia decisamente negativa, ovvero da contropiano.org, su un articolo pubblicato ieri sera, apprendiamo che in Donbass è stato assassinato il comandante comunista Alexei Mozgovoj. E una notizia tragica per le conseguenze politiche che avrà nel conflitto in corso nelle regioni orientali dell'Ucraina, che hanno perso oggi un combattente formidabile. Il comandante della Brigata Fantasma, che si dichiara appunto esplicitamente comunista, Alexei Mozgovoj, è stato assassinato nel tardo pomeriggio di ieri tra Alkevsk e Lugansk. E il capo della Prizrak è stato vittima di un agguato nel quale è stata uccisa la sua segretaria Anna, due miliziani e anche alcuni civili. Per ora le notizie non sono ancora molto dettagliate, ma l'annuncio ufficiale della morte di Mozgoboy è stato diffuso dalla sua brigata e da numerosi organi di stampa locali russi, e l'auto a bordo della quale viaggiavano Mozgoboy e la scorta è stata fatta saltare in aria e poi gli occupanti sono stati crivellati di colpi. Attaccate poi con armi automatiche altre tre automobili che facevano parte del convoglio. Pochi giorni fa proprio il comandante e la sua brigata, di fronte ai tentennamenti del governo della Repubblica Popolare di Lugansk, si era assunto la responsabilità di ospitare più di 100 internazionalisti provenienti da una decina di paesi europei, comprese una cinquantina di attivisti italiani giunti in Donbass nell'ambito della carovana antifascista organizzata dalla banda Bassotti. Per ora non è chiara la paternità dell'agguato e degli omicidi. Di sicuro Mozgoboy, così come i suoi combattenti, aveva nemici non solo sul fronte del governo sciovinista di Kiev, alle cui forze militari aveva per ben due volte inflitto cocenti sconfitte. Abbiamo appena dato la notizia appunto dell'omicidio in Donbass, dell'assassino del comandante comunista Alexei Mozgoboy. Non è nemmeno casuale un'altra notizia che apprendiamo dal sito dell'ANSA, secondo cui proprio ieri l'altro l'Unione Europea e l'Ucraina hanno siglato a Riga il memorandum d'intesa e un accordo per prestiti nell'ambito del terzo piano di assistenza macroeconomica che porterà nelle casse di Kiev altri 1,8 miliardi di euro. L'accordo è stato siglato dal vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, dal ministro delle finanze ucraino Jaresko e dal governatore della banca centrale ucraina Valeria Gontareva. L'accordo fissa le condizioni che l'Ucraina dovrà rispettare per avere i fondi, ovvero, e non ci stupiamo di questo, un piano di riforme ambizioso, qui lo definiscono, che va dalla gestione dei conti pubblici alla trasparenza, dall'ambiente per le imprese all'energia fino al settore finanziario. Ovviamente sostengono che queste riforme aiuteranno il Paese a raggiungere le priorità di medio termine descritte dall'accordo di associazione Unione Europea-Ucraina. Noi invece ben sappiamo che quando si parla di riforme E soprattutto si parla di un piano, come lo definiscono qui, di riforme ambizioso. Si tratta invece di politiche di lacrime e sangue per i proletari, e soprattutto, visto che questo accordo siglato a Riga, questo memorandum d'intesa e questo accordo di prestito è stato non a caso sottoscritto dall'Unione Europea e dal governo golpista di Kiev, ben sappiamo che avrà delle ripercussioni non di poco conto anche relativamente alla tendenza alla guerra, di cui ovviamente stiamo parlando da diverso tempo. Detto questo, siamo in conclusione con la rassegna stampa di quest'oggi, sono le 10:21, quindi io colgo l'occasione di questi ultimissimi minuti, come dicevo all'inizio della trasmissione, per rilanciare alcuni appuntamenti, e nello specifico ci spostiamo sul prossimo weekend, quando avremo la 3 giorni in piazzetta Caduti della Resistenza, organizzata dall'Associazione Culturale Nicola Pasian qui a Padova, ovvero l'iniziativa che trovate anche su Facebook, si intitola Chinatown Calling, 29, 30 e 31 maggio 2015, piazzetta Caduti della Resistenza, che per chi arriva in autobus si trova al capolinea del numero 9. Si parte infatti con venerdì, quando alle ore 17 ci saranno degli allenamenti collettivi e la dimostrazione di box a cura di Box Popolare Chinatown. Alle 18, collegato a questo, a questa dimostrazione, ci sarà la presentazione del libro Pugni e Socialismo sulla box a Cuba, assieme agli autori Giuni Ligabue, Chiara Gregoris e Cristiano Armati di Red Star Press, e alle 21 il concerto di Black Staff e Scufizza Roshi, e ovviamente poi il DJ set a seguire ad oltranza. Poi sabato 30 invece si riparte alle 18 con l'aperitivo, l'inaugurazione del progetto di biblioteca popolare di quartiere a cura del centro di documentazione Comandante Giacca, e alle 21 suoneranno i Bunda Black e Mares e i Tierra Mae appunto in concerto. Si finisce con domenica 31 con alle 17 giocoleria e laboratori creativi per i più piccoli, mentre alle 18 dibattito diritto all'abitare e resistenza agli sfratti, limiti e prospettive. Un dibattito appunto assieme al Comitato di Lotta per la Casa di Padova e al Social Log di Bologna. Alle 20 di nuovo serata musicale con contest hip hop assieme ai fratelli Kamikaze, Likan, BMC, Kendrin Aggia. Non l'avrò sicuramente pronunciato bene, ma vi rimando nuovamente all'evento Facebook, sia per parteciparvi, ma anche per diffonderlo anche in maniera virtuale. Infine, alle 21, cena popolare aperta al quartiere. Poi, ovviamente, durante i 3 giorni ci saranno bar popolare e cibarie, nonché mostre e banchetti informativi. Quindi, ripeto, 29, 30 e 31 maggio in piazzetta Caduti della Resistenza a Padova. Con questo vi saluto e ovviamente vi auguro buona domenica.
Synthesizer, not very, you know, computer, clock, video screen, check the sound out. Look at this! shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that world with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going in. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out. Stop running, the wheat is going to a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out. I live by the river. I never felt so much like an
island. La domenica mattina voglio stare nel mio letto, necessaria un'aspirina per non diventare matto. Faccio un giro nel giardino, lei mi dice senti un po', questa notte è stato bello, non ricordo, non lo so. E non capisco perché non mi ricordo di te, probabilmente non stavo troppo bene. Vado avanti a camminare, devastato dalla noia, non ho voglia di parlare, sento che mi manca l'aria. Sei sicuro di star bene? Salta fuori ancora lei, con un tono un po' sgarbato, dico ma chi cazzo sei? E non capisco perché non mi ricordo di te, probabilmente non stavo troppo bene, ma nella mente lo so che l'ho già vista, però quel giorno devo aver esagerato un po'. E non capisco perché non mi ricordo di te, probabilmente non stavo troppo bene, ma nella mente lo so che l'ho già vista, però quel giorno devo aver esagerato un po'. E non capisco perché non mi ricordo di te, probabilmente non stavo troppo bene, ma nella mente lo so che l'ho già vista, però quel giorno